Bentornati a Storia Storta. Oggi parliamo di una delle bevande più consumate al mondo e sicuramente in Italia abbiamo una tradizione secolare, tanto a Napoli ma anche nel resto d'Italia. Sto parlando del caffè, che, al contrario di quanto molte persone possano pensare, ha una storia molto lunga, addirittura millenaria. Andiamo a scoprirla insieme. Indubbiamente il caffè è una delle bevande più consumate al mondo. È così importante che si pensava che dai suoi fondi si potesse leggere il futuro. È una bevanda ovviamente eccitante, così tanto che la Chiesa, per un periodo, l'ha definita bevanda del diavolo, mentre, dall'altra parte del mondo, i sultani ne vietarono l'uso alle donne. I mistici sufi addirittura la usavano per rimanere svegli durante le preghiere. Ma da dove nasce tutto? Partiamo dall'Oromia, è una zona dell'Etiopia che tuttora produce l'80% del caffè etiope. E qui sono stati raccolti e utilizzati per la prima volta i frutti del caffè, un caffè arabica, già circa 3000 anni fa. Le tribù indigene solitamente li inserivano all'interno di capsule di grasso e ne ricavavano uno snack energetico che era utile per l'intensa attività di pastorizia e i numerosi spostamenti di queste civiltà nomadi. Oltre a queste preparazioni, erano anche frequenti far fermentare la polpa zuccherina della drupa matura del caffè, che è il frutto esterno, tutto ciò che è il frutto fuorché il seme del caffè, per ottenere una sorta di, potremmo dire quasi vino, lievemente alcolico, che veniva usato nella cerimonia del Bun Galle. Come poi il caffè sia passato dal Corno d'Africa allo Yemen non lo sappiamo per certo. Alcuni credono per via delle guerre, altri invece per via dei mercanti arabi, che si spingevano nell'Africa più nera per reclutare gli schiavi da vendere. Fatto sta che arriva in Yemen attraverso il Mar Rosso all'incirca nel X secolo d.C. e qui fu coltivato per la prima volta nella zona dell'est, dando vita a una delle attività economiche e commerciali più redditizie di sempre. Andando avanti nel tempo, la coltivazione della pianta di caffè si diffuse in tutto lo Yemen e conquistò le popolazioni musulmane arabe grazie al suo sapore, le quali però, non potendo bere quella polpa zuccherina alcolica a causa della loro religione, hanno cercato in tutti i modi di adattare questa preparazione a loro, rendendola non alcolica, ma che comunque desse molta energia. Iniziarono a tostare i semi, macinarli, e così nacque il primo caffè per come lo conosciamo noi oggi. Nel XIII secolo lo Yemen possedeva il controllo della coltivazione e dell'esportazione del caffè, praticamente un monopolio che tentò di proteggere in tutti i modi, addirittura impedendo di portare fuori dalle terre consentite i germogli o le piante di caffè. In questa fase prese piede un luogo importante che rimarrà per sempre impresso nella storia mondiale del caffè, il porto della città di Mocha. Stiamo parlando del XV-XVII secolo. In questo periodo Mocha divenne il maggior mercato di caffè del Mar Rosso e dunque del mondo intero. L'egemonia yemenita, purtroppo, o come potremmo dire oggi, per fortuna, non fu eterna. Infatti, la pianta di caffè venne trafugata, in questo caso da Baba Budan, un pellegrino indiano a capo di una ribellione locale di musulmani e indù, che, tornando in India, decise di portare con sé dei semi di caffè, i chicchi appunto, e riuscì a piantarli nella sua patria. Facciamo un salto. Quando nel 1500 si intensificano, aumentano i contatti commerciali fra Oriente e Occidente, l'arrivo del caffè si presenta come una merce ai più sconosciuta, ma che col tempo diventerà un grande affare. Il caffè sotto forma di bevanda arriva in Europa solo nel 1600, ma come merce era già stato trattato dai veneziani e venduto come bevanda medica dagli speziali a prezzo altissimo. E com'è avvenuta questa migrazione alimentare? Con la sconfitta degli ottomani a Vienna, nei loro accampamenti furono trovati dei sacchi pieni di strani chicchi scuri. Kolczynski, un polacco che aveva vissuto in Turchia, convinse l'esercito a farseli regalare e aprì la prima bottega di caffè. Nacque così il primo caffè europeo, la bottiglia blu. Avendo vissuto per molto tempo in Turchia, sapeva molto bene che quello era caffè e come far fruttare quella piccola fortuna che gli ottomani si erano lasciati alle spalle. Iniziò a proporre questa bevanda in Europa, ma la situazione non fu inizialmente delle più rose. I viennesi trovarono il gusto del caffè un pochino troppo forte e questo nuovo prodotto faticò a ritagliarsi una piccola fetta di mercato, fino a quando Kolczynski non decise di cambiare le carte in tavola. Beh, se il sapore del caffè non incontrava i gusti della maggior parte della popolazione, cosa gli evitava di cambiare la ricetta? E così aggiunse il latte e il miele in una specie di, potremmo chiamarlo oggi, cappuccino, e con questo sapore più dolce, zuccherino e delicato si rivelò un successo. Da quel giorno iniziarono a nascere, come funghi potremmo dire, tantissime caffetterie, in Francia anche soprattutto, e anche in Italia. Questa diffusione rapidissima del caffè, che divenne a breve la bevanda più apprezzata dalla classe elitaria durante l'Illuminismo, appunto portò a Parigi e a Londra la nascita di circa 300 locali che servivano il caffè, contro i 10 a Vienna, quindi comunque dove è stata aperta la prima bottega se ne trovano molte meno. Fu invece un veneziano, Pietro della Valle, il primo ad annunciare l'apertura di una bottega del caffè in Italia, nel 1615. Possiamo dunque dire che Venezia fu la prima casa del caffè in Italia. Nel XVI secolo, infatti, iniziò il suo commercio dopo che il botanico Prospero Alpino ne importò alcuni sacchi acquistati a carissimo prezzo dall'impero turco. Prospero ne fece inizialmente una medicina grazie alle sue doti. Infatti chi lo beveva sentiva una maggiore carica fisica e mentale. E grazie a queste sue doti eccezionali il caffè era venduto a prezzi carissimi ed era considerato a tutti gli effetti un farmaco e venduto nelle farmacie. Solo quando iniziò la sua diffusione nelle botteghe del caffè, questo prodotto iniziò a diventare veramente famoso ai più. Ma, come sappiamo, la fama dilagante attira sempre su di sé l'attenzione di chi è contrario. E in questo caso, contrario al caffè, era la Chiesa. Molti sacerdoti che vedevano nel caffè una bevanda energizzante la pensavano come un'anticamera della lussuria, del peccato, e iniziarono anche a ritenerla una bevanda blasfema e addirittura legata direttamente al diavolo per via del suo colorito scuro, quindi una bevanda peccaminosa da evitare possibilmente. La disputa si fece così accesa che questa questione arrivò alle orecchie di Papa Clemente VII, che provò a risolvere questa cosa in maniera ufficiale. Non avendo mai assaggiato il caffè, non poteva giudicarlo. Dunque si fece preparare una tazza, se la fece servire e l'assaggiò. Diciamo che questo è stato il momento più importante per quanto riguarda l'utilizzo del caffè in Europa, perché se il Papa l'avesse bollata come bevanda eretica, probabilmente noi oggi non avremmo questa tradizione del caffè che ci contraddistingue un po' a giro per il mondo. Il Papa lo assaggiò e gli piacque così tanto che non poté bollarlo come una bevanda blasfema e anzi diede il suo benestare per il consumo, nonostante arrivasse comunque da paesi musulmani, però non poteva essere bollata una bevanda blasfema una cosa così buona. E da quel momento la vendita del caffè crebbe in maniera esponenziale fino ad arrivare alla diffusione che ha oggi. Addirittura pensate che una leggenda narra che Beethoven si preparasse il caffè contando i chicchi uno ad uno fino a 60, che per lui era la dose esatta per una tazzina. Johann Sebastian Bach ha composto una sinfonia dal nome Caffè Cantate. Voltaire invece è stato uno fra i suoi più accaniti bevitori, si parla di circa 30 tazze al giorno. Anche io ne bevo parecchie, almeno 3 o 4 al giorno, ma 30-40 sono roba. Honoré de Balzac, invece, lo scrittore e drammaturgo francese, lo batteva di gran lunga con i suoi 50 caffè giornalieri. 50! Dove li trova uno il tempo per berli, tutti questi caffè. Il caffè è stato dunque una bevanda che ha unito gli uomini di varie classi sociali. Ma andiamo a fare un piccolo inciso sulla storia della tradizione del caffè più famosa d'Italia. Indubbiamente sto parlando di quella napoletana. Ho cercato molto sulle origini del caffè napoletano e quindi su quando effettivamente il caffè da Venezia o dall'Oriente arriva nella città partenopea. Ci sono varie leggende. Alcuni dicono che già era presente in città con gli aragonesi nel 1450. Alcuni invece dicono che il caffè è arrivato in Italia molto prima di quanto non sia arrivato a Venezia, grazie a un pellegrino napoletano che, tornando dalla Terra Santa, lo ha portato a Napoli. Sono leggende, non ho trovato dati ufficiali. Gli unici dati ufficiali è che sappiamo che il caffè a Napoli gira già dal 1617 circa, ma è comunque una bevanda poco consumata, sia perché, come ho detto prima, vista dagli ecclesiastici come qualcosa di proibito e di malefico, sia per via del sapore, appunto. I primi veri documenti sul caffè arrivano successivamente. In città, infatti, si diffonde grazie a Maria Carolina d'Asburgo, figlia di Maria Teresa d'Austria, che ha sposato re Ferdinando IV di Borbone. Siamo intorno alla seconda metà del Settecento. La giovanissima regina vuole introdurre a corte gli usi e costumi viennesi ed esalta quindi l'uso del caffè. Si dice che nel 1771 alla Reggia di Caserta fu organizzato un grande ballo dove il caffè venne servito da quelli che possiamo chiamare i primi baristi della storia, e nasce così il primo caffè del Regno di Napoli. E insieme a questo Maria Carolina portò a Napoli anche il cornetto, e questa fortunata accoppiata di caffè croissant le fu consigliata dalla sorella Maria Antonietta di Francia. Ma perché ho deciso di fare una puntata sulla storia di un prodotto così comune? È proprio per questo, in realtà. A parte il fatto che bevo davvero un sacco di caffè, quindi è una cosa che mi piace, avevo già fatto diverse ricerche, quindi era una puntata già, possiamo dire, preparata, ma soprattutto per aprire gli occhi su questi riti, queste azioni, ma anche questi cibi che noi consumiamo quotidianamente e ai quali noi non pensiamo con quest'occhio, ma che hanno secoli, millenni magari anche di storia. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Fatemi sapere su Instagram se volete altre puntate relative al cibo o comunque a tutte queste piccolezze della vita quotidiana a cui noi non diamo importanza, ma che invece sono molto importanti. Storia Storta finisce qui. Vi ringrazio e ci sentiamo fra 2 settimane.